iniziamo la seconda lettera di Pietro e la iniziamo con un salmo a cui risponderemo nel canto come ritornello. L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. E salmo 120, ripetiamo insieme il ritornello.
L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedo il suo volto.
Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedo il suo volto.
Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice, frecce acute di un prode con carboni di ginepro?
L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedo il suo volto.
Me infelice, abito straniero nel Caucaso, dimoro tra le tende del deserto della Siria. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
L'anima mia sete del Dio vivente, quando vedo il suo volto.
Tre comunicazioni rapide. La prima è arrivato questo pacchetto per la gentilissima famiglia Orlandini, corso biblico dottor Miglietta. Se qualcuno fosse Orlandini, si faccia vivo. Seconda comunicazione, mi avete chiesto qualcuno di portare qualche libro in più per fare qualche regalino di Natale, e io caldeggio se qualcuno ha qualche idea di diffondere la parola di Dio anche attraverso questi miei libri, i cui ricavati vanno tutti per il mio programma. La terza cosa mi è molto piacevole è presentarvi Enrico De Leon, che tutti voi la conoscete, insegnante di religione, professore, il quale non soltanto ha una grande competenza biblica, ma direi una specificità sull'ebraismo, sul mondo ebraico, quale credo a Torino pochissimi abbiano, anzi credo forse super pochissimi. E allora questa seconda lettera, che indubbiamente ha dei caratteri di ebraicità particolarmente intensi, non poteva esserci rappresentata dalle sue parole. Lo ringraziamo e gli diamo la parola.
Il salmo con cui abbiamo iniziato non l'ho scelto a caso, è un salmo che si lega moltissimo, anche se molto duro, molto difficile, a quelle che sono le tematiche, alcune delle tematiche della seconda lettera di Pietro. Si parla di ricerca della pace, si parla di abitare in terra straniera, si parla di labbra di menzogna e lingua ingannatrice, che sono tutte tematiche che nei soli tre capitoli della seconda lettera di Pietro vengono fuori abbastanza spesso. Io mi scuso perché la situazione non è simpatica a livello di voce, c'è un po' di raffreddore, un po' di influenza, e si vede che capita ogni tanto con questo tempo. Abbiate pazienza se non è tutto chiaro e tutto fluido come avrei preferito. Seconda lettera di Pietro. Molte tematiche sono simili alla prima e quindi sarà molto più veloce la presentazione, molto più veloce l'andare su queste pagine molto belle, molto profonde che la Chiesa ci propone. Innanzitutto Gianfranco Ravasi, nel suo commento a questa lettera, la presenta in questo modo. Quando uno vuole fare un testamento spirituale, soprattutto se è un pastore, vuole lasciare alla sua chiesa una serie di ammonimenti. Quando un padre saluta i suoi figli, si preoccupa soprattutto di lasciare un testamento morale. Lo scopo fondamentale è di lasciare dietro di sé almeno una memoria di giustizia. Il tema fondamentale della seconda lettera di Pietro è proprio quello di mettere in guardia contro i pericoli di crisi e di inquinamento della fede. Questo è lo scopo. Quindi la lettera indica senza mezzi termini l'occasione e lo scopo che si prefigge. Primo scopo, confermare la Chiesa nella fede, quella vera, tramandata dagli Apostoli, contro l'attività dell'eresia, contro i falsi maestri. Secondo, ribadire l'attesa del ritorno del Signore. Così come nella prima lettera, anche nella seconda questa tematica è importante. E questo è ribadito contro coloro che ne deridono la speranza. Terzo, combattere le prime avvisaglie dell'eresia gnostica, del relativismo morale che questa eresia conteneva al suo interno. E quarto, precisare la giusta interpretazione delle scritture in chiave cristologica. Come vedete, scopi molto simili sia alla prima lettera di Pietro, ma sia anche alla lettera di Giuda, che spesso e volentieri citeremo durante questo incontro. Chi sono i destinatari di questa lettera? Al capitolo 3, versetto 1, è scritto: questa, carissimi, è la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due cerco di ridestare, e poi fa una serie di esempi di quello che vuole ridestare. Quindi si pensa che siano gli stessi destinatari della prima lettera, cioè le comunità dell'Asia Minore. Però qui il discorso diventa un pochino più universale. Difatti, come abbiamo scritto nel titolo praticamente del commento che trovate sulla dispensa, questa lettera è, capitolo 1, versetto 1, per coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede. Quindi praticamente è una lettera scritta a tutta la Chiesa, a tutti i credenti nei secoli e quindi anche a noi. Tempo e luogo di scrittura. I vari esegeti che abbiamo consultato indicano due luoghi dove probabilmente questa lettera avrebbe potuto essere scritta: o Roma, come per la prima lettera. Però qui non si parla di Babilonia, non si parla in maniera precisa di Roma. Oppure, dicono, in Egitto. In Egitto perché è lì che la lettera fu inizialmente conosciuta e utilizzata. È lì che hanno trovato più frammenti di questa lettera. Quindi si pensa che la diffusione avvenuta in Egitto faccia sì che fosse stata mandata direttamente lì. È uguale, Roma o Egitto, l'importante è che la ricchezza di questa lettera a noi sia giunta così com'è. Per la data invece di composizione, alcune indicazioni fanno pensare che la lettera sia composta intorno al 120-130 d.C., quindi è una delle ultime, se non l'ultima, composizione del Nuovo Testamento. Questo perché? Innanzitutto la seconda lettera di Pietro ingloba in se stessa gran parte della lettera di Giuda. La lettera di Giuda è datata come composizione intorno al 100 dopo Cristo, quindi sicuramente Pietro, che la conosce e la inglova, deve essere stata scritta dopo il 100. Secondo, al capitolo 3, versetto 15, si parla delle lettere di San Paolo. E si dice, ci sono tante persone che leggono la raccolta delle lettere di Paolo e fanno dei commenti errati sul pensiero di Paolo. Quindi, se c'era già una raccolta di Paolo, era conosciuta, era canonica, era in giro nelle comunità, dovevano essere passati un bel po' di anni da quando Paolo aveva terminato la stesura delle lettere e da quando avevano iniziato a girare nella comunità. Quindi sicuramente dopo il 100. Terzo motivo, la mancanza di fede nella parousia, che si trova nei vari capitoli, e la consapevolezza della morte della prima generazione dei cristiani. Capitolo 3, versetto 4 è detto: dal giorno in cui i nostri padri sono morti, tutto rimane come prima, non è cambiato nulla. Quindi erano morti i padri, la prima generazione. Quindi probabilmente questa lettera è molto avanti con il tempo. Un quarto motivo è che la lettera di Pietro, pur citando Giuda, non cita i brani dei libri apocrifi dell'Antico Testamento che Giuda invece cita. Quindi fa un po' un'opera di correzione e di pulizia rispetto alla lettera di Giuda. Cosa può significare? I libri apocrifi dell'Antico Testamento, per un periodo abbastanza lungo, almeno alcuni di essi, tra cui il libro di Enoch, erano considerati canonici da parte sia dell'ebraismo sia della prima chiesa. Dopo un po' di tempo, sicuramente dopo l'anno 100, quando ci fu un concilio nell'ebraismo che eliminò dalla lista dei libri canonici alcuni dei libri apocrifi, tra cui Enoch, questi libri persero di importanza sia nel mondo ebraico sia nel mondo cristiano. Quindi significa che questa lettera sicuramente è scritta dopo che questi testi apocrifi hanno perso di importanza, per cui lo scrittore della seconda pietra, trovandosi nella lettera di Giuda alcuni brani tratti dal libro apocrifo di Enoch, li toglie, pur citando tale quale il contorno della lettera di Giuda, toglie questi testi, che sono probabilmente caduti in disgrazia. Ecco che allora la maggior parte dei commentatori dice sicuramente questa lettera è intorno al 120-130, quando ormai quei testi che Giuda, che scrive intorno all'anno 100, considera canonici, l'autore della seconda pietra non considera più importanti e quindi li toglie, li elimina e non li cita più. Quindi probabilmente, per concludere, dovremmo trovarci di fronte allo scritto più recente inserito nel canone del Nuovo Testamento, a una finestra su una chiesa diversa dalle chiese di Paolo e dalla chiesa della prima lettera di Pietro, con parecchie problematiche che coinvolgono anche la chiesa e la cultura del XXI secolo. Quindi è una lettera che ha in sé varie parti che ci riguardano, che ci richiamano a un pensiero, a una riflessione. Le fonti. Dall'Antico Testamento è citato il Pentateuco, in particolare Genesi, Numeri, sono citati i Salmi, i Sapienziali. Ci sono alcuni accenni agli apocrifi ebraici, ma con meno importanza, come vi dicevo, rispetto a Giuda. Per il Nuovo Testamento ci sono echi e ricordi dei discorsi di Pietro negli Atti degli Apostoli, tematiche simili alla prima lettera di Pietro e agli scritti paolini. Se date un'occhiata alla dispensa, ci sono lì dove si parla di fonti alcuni rimandi alle lettere di Paolo che vi vedete poi per conto vostro tranquillamente, ma soprattutto tanti richiami alla lettera di Giuda. Dei 25 versetti che compongono la lettera di Giuda, ben 19 sono citati dalla seconda lettera di Pietro. 19 su 25 siamo abbastanza alti come statistica. E c'è un'incredibile corrispondenza tra i versetti del capitolo 2, 1, 18 con i versetti dal 4 al 16 della lettera di Giuda. Sembrano proprio ricopiati. Quindi l'autore sembra anche conoscere bene la filosofia e la religione greca, oltre ai racconti rabbinici di commento alla Torah. Per questo la lingua che ci troviamo di fronte in questo testo ha un vocabolario colto, molto ricco e ricercato. 100 vocaboli sono comuni alla prima lettera di Pietro, ma 600 sono diverse. Di questi 600, 56 parole sono apax, cioè compaiono solo all'interno di questa lettera nel Nuovo Testamento. Non li troviamo in nessun altro libro del Nuovo Testamento. Questo fa asserire ai commentatori che non è stata questa lettera composta dalla stessa mano, dallo stesso autore della prima lettera di Pietro. Girolamo scrive infatti: Pietro ha scritto due lettere che si chiamano cattoliche, ma la seconda è rifiutata dalla maggioranza a causa della sua differenza di stile con la prima. Quindi già gli antichi commentatori mettevano in dubbio che la lettera fosse proprio di Pietro. La struttura di questi tre capitoli che compongono la seconda lettera di Pietro si può suddividere in due modi. Lo Stöger, che è un teologo tedesco, divide il tutto in quattro parti. C'è l'introduzione, i primi due versetti, la parte 1, il capitolo primo, che dice saldi nella dottrina tradizionale, la parte 2, la lotta contro gli eretici dal capitolo 2 a tutto il capitolo 3, e poi gli ultimi due versetti di conclusione. Noi invece, con la maggioranza degli esegesi, sottolineiamo una costruzione, una divisione diversa di questo testo. Lo dividiamo, come vedete, nelle dispense in cinque parti. La numero 1, l'introduzione, e la numero 5, la conclusione. Nel mezzo abbiamo la parte A, una fede fondata sulla testimonianza apostolica, che è richiamata nella parte 4 a 1, la venuta del Signore. La fede fondata sulla testimonianza è sottolineata e resa salda, stabile, credibile dalla venuta del Signore. In mezzo, la terza parte, la lotta, la guerra contro l'eresia, contro i falsi maestri. Questa è un po' la struttura che noi abbiamo scelto per il commento di questa lettera petrina. Detto questo, anche se ci sarebbero come introduzione altre cose da dire, ma verranno poi dopo, perché altrimenti ci annoiamo a forza di fare tutti questi dati, queste cose, così entriamo immediatamente nell'ambito della lettera con la prima parte, quella che abbiamo chiamato l'introduzione. Siamo al capitolo 1, i primi due versetti. Simeon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi la stessa preziosa fede, per la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. L'autore, avete sentito, si presenta come Simeon Pietro. Nella Bibbia di Gerusalemme hanno scritto Simon, ma il testo dice Simeon Pietro, quindi col nome ebraico e non con la forma Simon Pietro grecizzata che di solito nel Nuovo Testamento lo contraddistingue. Simon Pietro, Simone quindi, si trova 5 volte nei Vangeli. Capitolo 4 di Matteo, versetto 18 e seguenti, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello. In Matteo 16, capitolo 16, voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei Cristo, eccetera. In Giovanni 1,40, di nuovo la chiamata di Simone e Andrea. In Giovanni, capitolo 13, versetto 6, la lavanda dei piedi, venne dunque da Simon Pietro, e in Giovanni 20, capitolo 2, capitolo 6, quando Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per sincerarsi delle parole delle donne e della Maddalena, e in questi due versetti viene chiamato con il nome di Simone. Mentre Pietro viene chiamato Simeone solo due volte nel Nuovo Testamento. Una è qua, all'inizio della lettera che stiamo esaminando, e l'altra è al capitolo 15, versetto 14 degli Atti degli Apostoli, durante il Concilio di Gerusalemme, quando Giacomo nel suo intervento lo chiama Simeone e ne approva il discorso che ha appena fatto. Probabilmente l'autore vuole sottolineare la pienezza dell'autorità del capo degli apostoli per rimarcare l'importanza dello scritto, e lo chiama Simeone come il capo del concilio, per dire quel Simeone che abbiamo conosciuto nel Concilio di Gerusalemme, che lì ha stabilito delle cose, è colui che vi scrive. E quindi dà maggior autorità, autorevolezza col nome di Simeone, capo della Chiesa, già primo Papa in Gerusalemme, responsabile del Concilio, che scrive questa lettera. Però noi abbiamo visto l'impossibilità che sia stato il vero Simon Pietro a comporre il nostro scritto. Se è composto dopo l'anno 100, a questo punto Pietro deve avere la bellezza di chissà quanti anni, un bel centenario, 120 anni, una bella grazia. Però noi sappiamo che nel 64 è crocifisso, quindi è matematicamente impossibile che sia lui. Per cui si possono ipotizzare alcune idee. Chi è questo scrittore? Probabilmente un discepolo di Pietro, che pone sotto l'autorità petrina il suo scritto per affermare la sua fedeltà a un'antica tradizione che aveva la sua sorgente in Pietro. Come a dire, se Pietro fosse tra di noi, se lui fosse ancora vivo, vi scriverebbe queste cose. Per cui me ne prendo la responsabilità e vi riporto il discorso, il pensiero di Pietro, di cui io sono stato un discepolo. Oppure, e qui entriamo un po' nel complicato, ci troviamo di fronte a un caso di pseudonimia, cioè di attribuzione di uno scritto ad un personaggio importante, personaggio di peso, vissuto nel passato, ma che può vantare autorità su coloro che leggono queste righe. L'autore del nostro scritto non inventa nulla di nuovo e neanche compie un atto disonesto dicendo di essere Pietro, perché si inserisce tranquillamente in un fiume della cultura e delle consuetudini della letteratura sia biblica ma anche sacra delle altre religioni, per cui non è l'unico, non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Tant'è vero che voi sapete bene che nell'Antico Testamento i 5 libri del Pentateuco sono attribuiti a Mosè. Si dice che li abbia scritti lui, anche se sappiamo tutti che non è vero, ma è sotto l'autorità di Mosè che quei 5 libri vengono posti. Il Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 1, che è di Salomone. Il Cantico dei Cantici è scritto 600 anni dopo all'incirca la morte di Salomone. Quindi o ha campato tantissimo oppure sotto il nome di Salomone che questo testo viene posto. Oppure l'aveva fatto tranquillamente Coelet nel suo libro chiamandosi figlio di Davide, ma anche lui scrive molti secoli dopo la morte di Davide, poteva dire nipote del nipote del nipote di Davide o lontano parente, là. Invece no, figlio di Davide. Quindi per dare a un personaggio importante del passato una paternità del testo che è scritto. E anche nelle consuetudini dell'ebraismo extrabiblico o intertestamentario, cosa sono? Sono quei libri che vengono scritti nel periodo che va dalla conclusione dell'Antico Testamento, cioè i libri dei Maccabei, intorno al 150 avanti Cristo, è il periodo in cui si compongono i primi scritti del Nuovo Testamento, cioè Paolo e i Vangeli, 50-60 dopo Cristo. Quindi questi 200 anni in cui si scrivono tantissimi libri, ma che non entrano, sacri, sia per i cristiani sia per gli ebrei, ma che non entrano a far parte del canone. Questi libri si chiamano intertestamentali, cioè scritti tra la fine dell'Antico e l'inizio del Nuovo. In questo periodo sono composti molti testi che non vengono poi accettati come ispirati dai concili, sia degli ebrei sia dei cristiani, e che conosciamo col nome di apocrifi. Apocrifi non vuol dire falsi, La parola apocrifo significa non canonico, cioè che non entra a far parte del canone. Nel canone entrano i libri che la comunità ha ritenuto ispirati da Dio, e gli altri che non sono ritenuti ispirati vengono chiamati apocrifi. Oggi questi libri apocrifi, lo sapete, hanno una fama estremamente forte grazie ai libri di Dan Brown e a tutti gli altri che hanno cercato, spulciato in questi testi delle cose per portare avanti delle tesi a volte stravaganti, a volte estremamente assurde. Ci sono dei testi apocrifi scritti nel 7-8 secolo dopo Cristo che stravolgono completamente quello che è il Nuovo Testamento. Non si possono però spacciare questi testi come ispirati o scritti dai discepoli di Gesù, perché sono lontanissimi dal primo cristianesimo e soprattutto stravolgono il patrimonio della fede. Fare un'operazione del genere è molto simile alle operazioni che fanno i nostri giornalisti della stampa e della televisione quando ti intervistano, ti chiedono di esprimere un parere e poi sul giornale leggi tutto il contrario di quello che tu hai detto. Allora capite che non si può spacciare per verità di fede un testo scritto 7-8 secoli dopo e che non ha nessuna serietà di base. Però all'interno di questi libri ci sono anche delle cose molto belle, molto simpatiche. Per esempio la nostra Via Crucis, quando noi ricordiamo che Gesù cade 3 volte, nei Vangeli non c'è, ma sono episodi narrati nei Vangeli apocrifi, le 3 cadute di Cristo. Il fatto della Veronica che gli asciuga il viso, nei Vangeli non c'è, fa parte anche questo di un testo apocrifo. Quindi molte cose dei testi apocrifi sono entrati poi a far parte della nostra cultura, della nostra fede, del nostro pensare a Cristo, anche se non sono all'interno dei Vangeli. Quindi c'è apocrifo e apocrifo. Ora, questi libri antichi sono attribuiti a grandi personaggi del passato, perché si riteneva che se ai loro tempi avevano ricevuto rivelazioni da Dio, potessero avere delle conoscenze anche sul futuro. E quindi, se le avevano tramandate ai discepoli, per generazioni e generazioni, fino al momento buono per renderle note. Troviamo così dei libri apocrifi che si chiamano il libro di Enoch. Enoch è il settimo discendente di Adamo, un santuomo, l'unico pare eccezionalmente buono della generazione prima del diluvio, il quale viene rapito, secondo la Bibbia, in cielo da Dio. Allora, questo personaggio, che non muore come tutti noi, ma viene rapito, diventa importante per il mondo ebraico. Se rapito è ancora vivo, e quindi conosce il futuro, conosce tutto, e quindi un libro scritto da lui, tramandato da lui, diamine, è estremamente importante. Oppure abbiamo i testamenti dei 12 patriarchi, i 12 figli di Giacobbe, di Giuda, di Levi, di Zabulon, Neftali, eccetera, no? Che anche loro ricordano ai loro figli e predicono il futuro delle tribù di Israele. Lo predicono perché, scritti intorno al 150 d.C., è facile fare una storia ripercorrendola, ma il finale ricorda il futuro, ha delle sezioni apocalittiche in cui cerca di far capire al popolo di Israele quello che avverrà nel futuro. C'è l'Apocalisse di Mosè, l'Ascensione di Isaia, ma facciamo due esempietti, tanto così per capire di quello che parliamo. Questa è l'Assunzione di Mosè, no? Quando ascende al cielo, è del primo secolo dopo Cristo, del primo secolo avanti Cristo, come testo. Ascoltatemi dunque, figli miei, sappiate che mai i nostri padri e i loro avi hanno tentato il Signore trasgredendo i suoi comandamenti. Voi sapete che in questo sta la nostra forza e così noi ci comporteremo. Quanto a te, Giosuè, figlio di Navè, conserva queste parole e questo libro. Dalla mia morte ai giorni in cui si avvererà tutto quello che ti ho detto, trascorreranno 250 tempi. Coloro che osservano pienamente i comandamenti di Dio non verranno meno alla loro fede e al loro comportamento retto. I peccatori che violeranno i comandamenti non riceveranno i beni promessi e le nazioni li colpiranno con un gran numero di sciagure. Ma non avverrà mai che io li stermini totalmente e li cancelli dalla faccia della terra. Quindi è un testamento di Mosè ai propri discendenti, estremamente simile a quello che fa Pietro. Lo stesso il testamento di Giuda, 120 avanti Cristo. Io provo una grande tristezza a causa delle impudicizie, dei sortilegi, delle idolatrie cui voi vi abbandonerete, sino a che voi non vi volgiate di nuovo al Signore, con cuore puro, pentendovi e osservando tutti i comandamenti di Dio. E il Signore allora vi visiterà nella sua misericordia e vi ricondurrà dalla prigionia in mano dei nemici. E dopo di ciò sorgerà per voi da Giacobbe in pace un astro, e un uomo della mia stirpe si leverà quale sole di giustizia e parlerà agli uomini con dolcezza e giustizia, e non si troverà in lui ombra di peccato. E i cieli si apriranno su di lui per spandere lo spirito, benedizione del Padre Santo, ed egli farà scendere su di voi lo spirito di grazia e voi diventerete suoi figli nella verità e vi comporterete secondo i suoi precetti dal primo all'ultimo. Qui sono dei richiami cristologici, capite, estremamente importanti. Capite anche perché le prime comunità cristiane erano molto interessate a questo testo e capite perché le comunità ebraiche l'hanno immediatamente eliminato dalla loro Bibbia. Un testo così chiaro, così esplicito su Gesù di Nazareth era davvero un problema enorme per le comunità ebraiche. E vi sarà un solo popolo di Dio, una sola lingua, e non vi sarà più alcuno spirito di errore, perché egli sarà gettato, Satana, nel fuoco per sempre. E coloro che saranno morti nella tristezza risusciteranno nella gioia, e coloro che saranno morti in povertà per amore del Signore saranno arricchiti, e quelli che muoiono per la causa del Signore si sveglieranno nella vita eterna. Osservate, figli miei, tutta la legge del Signore, perché vi è una speranza per tutti coloro che camminano per la via dritta. Capite? Sono testi molto simili come idea, come mentalità, alla lettera di Pietro e agli altri testi, in fondo, attribuiti a personaggi importanti del passato. Alcuni di questi libri erano diffusi parecchio nelle comunità ebraiche e quindi conosciuti anche dalle comunità cristiane di quel periodo e quindi usati e citati. Nei primi secoli della Chiesa un certo numero di apocrifi erano ammessi nel canone. Così i più antichi manoscritti greci della versione dei 70 includevano il terzo libro di Esdra, il libro di Enoch, quello che cita Giuda, i Salmi di Salomone. L'edizione clementina della Vulgata, cioè la Bibbia tradotta in latino, contiene il testamento di Manasse, molto simile a quello di Giuda che vi ho letto prima, e conteneva anche il terzo libro di Esdra. Oggi l'offertorio della messa pro eligendo sumo pontefice, quindi quando eleggono il Papa, quindi è poco usato come offertorio, però ogni tanto capita, è preso dal terzo libro di Esdra. Il responsorio della quarta domenica dopo la Trinità è tratto dal testamento di Manasse, da cui provengono anche le preghiere che usiamo nelle messe della quinta e sesta domenica dopo Natale. Quindi, anche se sono libri non ritenuti ispirati, ne facciamo uso abbastanza tranquillamente. Noi oggi abbiamo difficoltà ad apprezzare la positività della pseudonimia, perché in fondo noi cresciamo con le leggi sul copyright, sulla tutela della privacy, sul fatto che chiunque prende e usa del lavoro altrui o del nome altrui possa essere punito per legge. Non riusciamo neanche a fare decentemente delle fotocopie perché è vietato per la legge del copyright, no? Vedo i vari alunni anche all'università che devono comprarsi libri su libri perché è vietato in fondo la fotocopia dei testi. Invece anticamente questa era una cosa normale, il copyright non esisteva, i personaggi erano pubblici, erano di tutti e quindi si poteva tranquillamente attribuire a un grande del passato un messaggio per l'uomo contemporaneo. Il problema qual è stato? Che dopo il secondo o terzo secolo del cristianesimo la pseudonimia è stata utilizzata da alcuni cristiani devianti come arma di propaganda per diffondere le dottrine delle eresie più importanti si scrivevano il Vangelo loro, lo attribuivano a Pietro, a Giacomo, no? A Tommaso, a chiunque degli apostoli non avesse un Vangelo canonico, e quindi dicevano: noi abbiamo il Vangelo di Giacomo in cui è scritto, no? La verità sulle eresie che loro portavano avanti. Allora lì davvero diventava un problema, perché se tutti avevano dei testi che attribuivano a Pietro, a Paolo, a Marco, a Tommaso, eccetera, eccetera, in cui si diceva qualsiasi baggianata, ma proviene da Giacomo, proviene da Tommaso, il problema grosso era capire, discernere, scremare quella che era la vera parola di Dio da ciò che era l'eresia. E non era mica un compito estremamente facile, Quindi un certo numero di eretici ha potuto usare della pseudonimia proprio per trovare terreno fertile all'interno delle comunità cristiane. E anche il nostro testo, la lettera di Pietro, a un certo punto interverrà molto chiaramente a sottolineare che le parole delle eresie in qualche modo traviano, allontanano la Chiesa dal vero messaggio di Cristo, e ci darà dei punti abbastanza chiari per capire la differenza tra parola di Dio e parola di eresia. Per concludere quindi tutto questo discorso un po' lungo sull'autore della lettera, l'ipotesi più verosimile è che l'autore sia un anziano, un vescovo, discepolo di Pietro. Sarebbe bello che fosse un successore di Pietro, quindi un papa che viene dopo e quindi si richiama a Pietro in quanto, come vescovo di Roma, ne occupa la poltrona. Sarebbe estremamente bello. Questo anziano ripropone il messaggio petrino per richiamare le comunità cristiane del secondo secolo alla genuina e vera interpretazione del messaggio apostolico. Questa introduzione iniziava allora: Simeon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. Nella prima lettera, vi ricordate, l'incipit era Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Qui, come nella lettera di Giuda, troviamo il termine servo, che mancava nella prima. Il pio israelita sa di essere servo di Dio, sia singolarmente, sia collettivamente come popolo. Il Levitico, al capitolo 25 e 42, dice: essi, gli israeliti, sono i miei servi che ho fatto uscire dall'Egitto. La stessa consapevolezza la troviamo negli autori delle lettere cattoliche. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione. Romani 1:1. Chiamarsi servi sottolinea alcune cose. L'antico popolo è servo perché è liberato dalla schiavitù egizia. Il nuovo popolo è servo in Cristo, con Cristo e per Cristo, perché da Lui liberato da ogni schiavitù, sottomesso, servo della legge dell'amore. Secondo, il credente non appartiene più a se stesso, ma è di Cristo. Così nel servo è Gesù Cristo stesso che si vede, che si ascolta e che agisce. Noi siamo servi perché Lui è servo. Il nostro diventare servi dipende dall'essere Lui diventato servo. Terzo, il discepolo è servo come lo fu il maestro, in quanto assume su di sé i tratti del Messia, servo sofferente da un lato, ma servo glorioso dall'altro. È vero che Isaia ci parla del servo sofferente, ma è anche vero che le conclusioni dei canti del servo sofferente sono tutti di gloria. Il servo, dopo aver visto la sofferenza e la morte, sarà glorificato. Quindi noi siamo sì dei servi, ma dei servi che arriveranno alla gloria presso il Padre. Questo è praticamente ciò che erediteremo, la gloria del servo di Dio. Quarto, è possibile che il titolo servo di Gesù Cristo indichi anche la carica di vescovo, perché no, di successore di Pietro, vescovo di Roma, e quindi lo scrittore lo sottolinea. Questa lettera è per coloro che hanno ricevuto con noi la stessa preziosa fede. Hanno ricevuto, lo capite al volo, è un rimando, è un ebraismo, è un passivo divino, hanno ricevuto da Dio. La fede è un dono gratuito di Dio. Qui Pietro non dice che avete ricevuto da me, o da Paolo, o da una comunità, la fede. No, coloro che hanno ricevuto, come l'ho ricevuta io, da Dio, la stessa preziosa fede. Né Pietro né Paolo regalano la fede. Essa viene soltanto dal Padre. Il servo Pietro, in questo brano, è capace di ammettere di essere un servo inutile e di chinarsi dinanzi alla giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Se qualcuno è giunto alla fede, non è grazie a Pietro, è grazie a Dio. Pietro è solo un tramite, come noi, ognuno di noi è solo un tramite. La fede viene da Dio. La giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, che sappiamo, è il disegno di Dio di relazionarsi con ogni creatura, di renderla giusta, cioè capace di rispondere con amore all'amore che proviene da Dio. Sempre nell'introduzione, grazia e pace sia concessa sempre da Dio, nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. Conoscenza, in questo caso, è epignosis, retta conoscenza, da mettere in contrapposizione con la gnosis, cioè la conoscenza di cui parlano gli eretici, gli gnostici. C'è quindi già una prima contrapposizione. Questa epignosis appare nella lettera tre volte ancora, oltre che qui al versetto 3 del capitolo 1, al versetto 8 del capitolo 1 e al versetto 20 del capitolo 2. Questa conoscenza è in contrasto con la conoscenza degli eretici. Nel testo si parla di conoscenza in entrambi i casi. Noi sappiamo che in quei versetti bisognerebbe tradurre la vera, la retta conoscenza, cioè la conoscenza di Gesù e di Dio, a differenza dell'altra, che è la conoscenza degli eretici, che porta confusione e divisione nell'ambito della Chiesa. La vera conoscenza dona grazia e pace in abbondanza, come dice il testo qui. Più avanti vedremo che la conoscenza, la gnosis degli eretici porta divisione, porta peccato, porta il male. Questa era l'introduzione, adesso inizia il corpo principale della lettera, la parte A, che abbiamo chiamato una fede fondata sulla testimonianza apostolica. Sono i versetti dal 3 al 21, quindi quelli che concludono il primo capitolo, che iniziamo piano piano a vedere. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la vera, la retta conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, vera conoscenza, alla vera conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi, né senza frutto per la vera conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo, chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Ci fermiamo qui, questa prima parte molto densa. I versetti 3 e 4 si tratta di un chiasma che mette in risalto la tensione tra il presente, inizio della salvezza, e il futuro, che è il compimento di essa. Questa tensione tra presente e futuro della salvezza deve chiamarci a una vita moralmente limpida, retta. Inizio e fine dei versetti A e A1 sono contrapposti. Vediamo. A è il versetto 3A, quindi la prima parte del versetto 3, dice che ci è regalato tutto da Dio. Tutto quello che necessita alla vita e alla pietà, a tal punto che noi non manchiamo di nulla. In A1, versetto 4B, non manchiamo di nulla, Dio ci dona tutto a patto che noi si sfugga alla corruzione del mondo. Allora, se volete avere la vita, la pietà e mancare di nulla, voi a vostra volta dovete sfuggire alla corruzione. Come? Com'è che si sfugge a questa corruzione? C'è il versetto, c'è la parte B di questo chiasma, il versetto 3B. Grazie alla vera conoscenza di Gesù, che ci ha chiamati in gloria e potenza come punto di partenza per diventare, versetto B1, 4B, partecipi della natura divina, che è il punto di arrivo di tutto. Quindi, se volete avere da Dio tutto ciò che ha promesso, dovete avere un comportamento limpido. Per avere un comportamento limpido dovete conoscere la vera parola di Cristo, per essere quindi partecipi della sua vita. E per che cosa? Punto centrale di questo chiasma, il versetto 4a, per avere le divine promesse, cioè la parusia e l'instaurazione del regno eterno. Versetto 11, che ci garantisce la nostra entrata nella gloria di Cristo. Quindi è un movimento a chiasma di questi due versetti che ci dà ciò che ci è promesso, cosa fare per ottenere ciò che ci è promesso e come ottenere il posto nella giustizia di Dio al momento della parusia. Questa strada che conduce alla realizzazione delle promesse è tratteggiata con chiarezza. Non dobbiamo quindi conformarci alla mentalità di questo mondo, perché abbiamo ricevuto da Dio ciò che serve mediante la retta conoscenza di Cristo, per essere conformi al suo comportamento. I versetti 5 e 7, all'azione di Dio che ci dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno, deve rispondere l'azione dell'uomo con la propria cooperazione. L'autore, avete visto, ci presenta 8 virtù concatenate l'una all'altra. Avete visto, no? Avete fede, chi ha fede ha virtù, chi ha virtù ha conoscenza, chi ha conoscenza temperanza, temperanza, pazienza, eccetera, ripetendo tutte queste cose. Questo è un genere letterario che troviamo sia nella traduzione greca sia nella tradizione ebraica, in cui l'attributo di ogni proposizione diventa il soggetto della seguente, ed il primo di questa catena è collegato all'ultimo anello della catena. Quindi è una costruzione filosofica che è estremamente importante. Abbiamo un esempio di questo modo di ragionare già nell'Antico Testamento, nel libro della Sapienza, al capitolo 6. Il libro della Sapienza è un libro molto tardivo, è scritto in greco innanzitutto, è scritto ad Alessandria d'Egitto e non sarà accettato nel canone ebraico. Se voi prendete la Bibbia ebraica, il libro della Sapienza non c'è, perché è troppo vicino alla cultura, alla mentalità, alla filosofia greca, per cui a un certo punto gli ebrei lo scartano, e secondo è un libro fortemente cristologico. Nel libro della Sapienza i cristiani dimostravano agli ebrei che il Logos che era presso Dio è Gesù Cristo, che la sapienza con cui Dio ha creato e che era a fianco di Dio nella creazione altro non era che Gesù Cristo. Il libro della Sapienza è molto scomodo per la teologia ebraica e quindi lo epurano, lo tolgono dal loro canone, non è un libro sacro. Per cui quando i cristiani arrivano lì a dirgli: hai visto che dice il libro della Sapienza? Dico: che a noi che ce ne importa? Il libro della Sapienza non è per noi sacro, per cui attaccatevi, ok? Cosa che possiamo fare tranquillamente anche noi con i testimoni di Geova, perché nella Bibbia i testimoni di Geova, il libro della Sapienza non c'è, e quindi noi possiamo dire: ragazzi, guardate quello che dice il testo sacro, noi non ce l'abbiamo, beh, fare i vostri e via. Ok, allora il libro della Sapienza, al capitolo 6, dal versetto 17 in poi, dice: la sapienza è trovata da chiunque la ricerca, previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Salto dei versetti. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro con ogni benevolenza. Suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore. L'amore è osservanza delle sue leggi. Il rispetto delle leggi è garanzia dell'immortalità. E l'immortalità fa stare vicino a Dio. Dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno. Vedete come sono simili, no? Nella struttura questi brani, ma anche come mentalità. Lo stesso genere lo troviamo al capitolo 5 della lettera ai Romani, versetti 3 e 4, e in altri brani dei padri della Chiesa, specialmente quelli di cultura greca. Per esempio, un libro della primissima Chiesa, scritto intorno al 160 d.C., che si chiama Il Pastore di Erma, scritto a Roma e che faceva parte del canone cristiano fino al IV secolo, lo troviamo nel codice sinaitico del IV secolo come testo ispirato, poi viene tolto perché è enorme, come libro diventa estremamente grande. Ecco, nella terza visione di Erma troviamo questo: le virtù sono subordinate l'una all'altra e l'una segue l'altra come sono generate. Dalla fede nasce la continenza, dalla continenza la semplicità, dalla semplicità l'innocenza, dall'innocenza la castità, dalla castità la scienza, dalla scienza la carità. Anche qui la prima è la fede, l'ultima è la carità, tale quale a quello che troviamo in Pietro. Quindi doveva essere una catena che gli antichi cristiani conoscevano in tanti modi, ma che sempre e comunque iniziava dalla fede, dono di Dio, alla carità. Okay? Quindi doveva essere una qualcosa di consuetudinario. Interrogandola sui tempi, se fossero compiuti, essa a gran voce mi gridò, la sapienza, Stolto, non vedi che la torre che tu vedi è ancora in costruzione? Quando la torre sarà terminata di costruire, si avrà la fine, ma presto sarà compiuta, non chiedermi più nulla. E qui si parlava poi della fine dei tempi, che è una curiosità che già avevano nel 160 dopo Cristo e che noi continuiamo ad avere. La torre non è ancora conclusa, quindi non mi chiedere altro. Se nel Pastore di Erma le virtù erano sette, invece qui nella seconda lettera di Pietro le virtù sono otto. Al principio, appunto, la fede, l'ottava la carità. La fede è la radice della vita cristiana, la carità la cima di quest'albero. In mezzo sei virtù, che potrebbero essere collegate due a due. Qui ci sono dei testi che abbiamo visti che li collegano due a due: virtù e conoscenza, temperanza e pazienza, pietà e amor fraterno. Altri testi che invece li collegano la prima con l'ottava, la seconda con la settima, la terza è uguale. Ci passano pagine e pagine per spiegare perché, ma non mi sembrava estremamente importante. A me sembra invece molto più importante il fatto che nessuno dei commentatori che abbiamo seguito si sia domandato il perché. In questo caso le virtù sono otto e non invece sette o sei come negli altri testi che abbiamo visto, no? Anche perché più avanti, al capitolo 2, al versetto 8, ritorna di nuovo la simbologia del numero 8 in riferimento a Noè. Cioè si dice che Noè fu salvato come ottavo dal diluvio universale. E le beatitudini, sapete bene, in Matteo capitolo 5 sono 8. Quindi probabilmente noi ci troviamo di fronte a un messaggio nascosto, camuffato, che era però importante per le prime comunità cristiane. Quindi cerchiamo, proviamo a cercarlo. Il numero 7, lo sapete, per gli ebrei era la perfezione, il numero del giorno di riposo di Dio, quando tutto era fatto, tutto è perfetto, Dio si riposa. Quindi sette è la perfezione, la fine del lavoro, la contemplazione della bellezza che si è costruita. Il numero uno è il numero di Dio. Dio è uno, Dio è unico. Quindi 8, 7 più 1 è la perfezione del piano di Dio con Dio stesso che si unisce a tutto ciò che vive, tutto ciò che è creato. Nella Kabbalah ebraica il numero 8 corrisponde alla gloria, la gloria di Dio, che sarebbe l'ottava manifestazione, l'ottavo attributo delle 10 disposizioni, dei 10 attributi con cui Dio ha dato vita al creato. I 10 attributi di Dio con cui domina e porta avanti la storia e il creato. La Kabbalah dice: come l'uomo rivela se stesso, il suo carattere, la sua natura, i sentimenti, attraverso i suoi attributi, i pensieri, le parole, gli atti, ugualmente Dio rivela se stesso attraverso i propri attributi, che sono appunto le 10 sefirot, o le 10 manifestazioni di Dio, indicate dalla Kabbalah. L'ottava, quindi corrispondente al numero 8, è la gloria. Quindi sembra che Pietro voglia dirci: per raggiungere la vostra glorificazione, per raggiungere la gloria di Dio a cui voi siete chiamati, dovete mettere in pratica le 8 virtù che vi ho appena elencato. Questa è la strada per la gloria. La gloria in ebraico si pronuncia Hod ed inizia con la lettera Hed, che guarda caso è l'ottava lettera dell'alfabeto ebraico e quindi ha in sé il numero 8. La lettera Hed in ebraico è collegata a livello simbolico alla vita, perché la parola vita, Chaim, inizia appunto con la lettera He e è collegata con Eva, Chava, che anche lei inizia con la lettera Hed, lei che è la madre di tutti gli esseri viventi. Quindi questa lettera, questo numero corrispondono alla vita. Usando quindi questa simbologia, Pietro potrebbe dirci: le 8 virtù portano alla vita, alla fecondità, al condividere la vita nella gloria di Dio. Numero 8 non è quindi casuale, buttato lì perché aveva quel numero di virtù, punto e basta. Di virtù ce ne sono un'infinità, ma probabilmente ne mette 8 concatenate in quel modo per dire, per raggiungere la vita che Dio ha pensato per voi, per vivere nella gloria del Padre che Dio ha pensato per voi, queste 8 virtù sono fondamentali e le dovete vivere. Così conclude il suo pensiero al versetto 11: così vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Regno di vita e di gloria contenute nel simbolo numero 8. Tra l'altro, nei libri apocalittici giudaici, il numero 8 indica anche l'ottavo giorno, quando cioè Dio darà vita ai cieli e alla terra nuova. Dio lavora 6 giorni ed è un periodo, riposa 7 giorni ed è un altro periodo. Nell'ottavo giorno, quando ricomincia a lavorare, sarà il giorno della fine dei tempi. Ciò che ha creato sarà distrutto. E nell'ottavo giorno si darà inizio alla vita nuova, ai cieli e alla terra nuova. Quindi il numero 8 possiede in sé anche il simbolismo dell'ottavo giorno, giorno terribile da una parte, ma giorno meraviglioso dall'altra parte, giorno di vita e di gloria dopo la prova. Andiamo avanti. e passiamo ai versetti dal 12 al 15. Perciò penso di ricordarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate saldi nella verità che possedete. Io credo giusto finché sono in questa tenda del corpo di rammentarvi con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. Qui probabilmente si riferisce al fatto, no, della profezia su Pietro, no, che la sua morte sarebbe avvenuta abbastanza presto, che trovate al capitolo 21 di Giovanni, e che sarà portato laddove lui non vuole essere portato, eccetera. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordare, rammentare queste cose. Ecco la parte dello scopo della lettera, no? Pietro è già partito, Pietro è già morto. L'autore gli mette in bocca queste parole proprio per trovare uno scopo reale alla lettera. Io Pietro, anche dopo la mia dipartita, anche dopo la mia morte, farò in modo di ricordarvi queste cose. Ed ecco il perché di questa lettera. Avete visto dall'inizio che è dovere di ogni pastore richiamare alla memoria, tenere desti, rammentare, esortare, provvedere che sia conservato il ricordo, la memoria. Memoria e ricordo, che trovate qui in questi versetti, saranno poi opposte ai versetti dal 16 al 20, alle favole inventate, ai miti senza senso, alle private interpretazioni degli eretici di cui si parla un pochino più avanti. La vera conoscenza è fondata sulla memoria, sul ricordo, così come spesso sottolinea l'Antico Testamento. Sul ricordare, sul fare memoria, l'Antico Testamento è pieno. Vi do solo due esempi, altrimenti facciamo notte. Deuteronomio 5,15 ricorda che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che di là Dio con mano forte e braccio teso ti ha fatto uscire. O Isaia 46,8, ricordatevi di ciò, prestatevi attenzione, riflettetevi un poco, o prevaricatori, ricordatevi il passato lontano, perché io sono Dio. Il verbo zakar, ricordare, far memoria, nell'Antico Testamento ricorre 169 volte. Oh, è tanto, eh? 169 significa che è una parte preponderante, importante, e di solito ha per soggetto o Dio o Israele. È più Israele che deve ricordare, ma anche a Dio ogni tanto tirano le orecchie per dirgli ti ricordi o no. Perché la memoria incombe su entrambi. Il patto sancito nella scrittura richiede che entrambi, sia Dio sia il popolo, non dimentichino, che entrambi possano essere accusati e rimproverati per non aver ricordato. Il Salmo 44, che ricorda all'inizio le grandi opere di Dio, la liberazione, eccetera, dopo il ricordo arriva all'angoscia, al problema del presente. Ma ora Dio ci hai respinti, ci hai dispersi, hai venduto il tuo popolo per niente. E noi non ti avevamo dimenticato. Siamo al tempo dei Maccabei, anche se il Salmo è attribuito a Davide, scritto nel 130-140. E Israele accusa Dio. Noi non abbiamo fatto nulla di male, tu ci hai dimenticato. Noi non avevamo tradito l'alleanza, se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, ma per te ogni giorno siamo messi a morte. Svegliati, non ci respingere, perché dimentichi. Dio deve ricordare, come l'uomo deve ricordare. L'alleanza è duplice. Noi siamo chiamati al ricordo di tutto ciò che Dio ha fatto per noi, ma siamo anche chiamati a ricordare a Dio ciò che deve fare per noi. Noi ogni tanto ci perdiamo in preghiere già scritte, usate e abusate, ci preghiamo in frasi fatte e tante volte ci dimentichiamo invece di avere un colloquio chiaro, limpido con Dio, in cui ricordargli che noi ci ricordiamo, ma ricordargli che anche Lui deve ricordarsi. Questo si fa quando c'è un dialogo, quando c'è un'amicizia, quando c'è un'alleanza, un rapporto estremamente serio ed estremamente grosso. Ricordati, Dio, di quello che hai promesso al tuo popolo, come mi ricordo io di ciò che significa essere tuo servo. L'essere servo significa anche a volte ricordare al padrone che ci sono i giorni di ferie, che ci sta la paga, che ci sta... insomma, tutte queste cose fa anche parte, credo, del servizio. Svegliati, Dio, non ci respingere perché ci dimentichi. Quindi il ricordo e la memoria che in questi quattro versetti di Pietro ricorrono tre volte. La predicazione altro non è che un richiamare, ricordare la parola e l'opera di Gesù nello Spirito Santo. Questo richiama alla mente Giovanni 14, 26, quando verrà lo Spirito vi ricorderà, vi suggerirà, vi farà tornare alla mente ciò che io ho detto. Anche la liturgia della Chiesa è ricordo, al cui centro sta la celebrazione eucaristica, ma come ci tramandano i nostri padri, noi sappiamo che non siamo soli a ricordare, ma viviamo anche nel ricordo di Dio. Esodo 3,16 va e riunisci gli anziani di Israele, o Mosè, e di loro: il Signore, il Dio dei vostri padri, mi è apparso e mi ha detto: sì, mi sono ricordato di voi. Quindi Dio ricorda. Noi dobbiamo, ma Dio ricorda. Avete visto che due volte in questi versetti ricorre la parola tenda come metafora della permanenza terrena, della vita. Come la tenda può essere rapidamente smontata, purtroppo anche la vita non ha una dimora duratura nel corpo. L'immagine tenda corpo ha richiami nell'Antico Testamento, Isaia 38,12, Giobbe 29,4, Sapienza 9,15. Un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla. Il nostro corpo è chiamato tenda di argilla. L'argilla è l'adamà, ciò con cui Dio ha creato l'uomo, secondo il racconto di Genesi 1. E anche nel Nuovo Testamento abbiamo i rimandi della tenda. Gesù che pone la tenda in mezzo a noi, 2 Corinti 5 si parla della vita che come tenda, no? E così anche in altri brani non canonici. Per esempio nella lettera a Dionieto, che Carlo aveva già citato nella prima lettera di Pietro, che è un testo veramente bello e importante, se vi capita di leggerlo e meditarlo ve lo consigliamo davvero. Nel capitolo immediatamente dopo, capitolo 6, al capitolo 5 che vi aveva letto lui, vi ricordate, i cristiani vivono nel mondo ma non sono nel mondo, mettono tutto in comune ma non in letto, non buttano via i figli, eccetera. Vi ricordate quel brano molto bello, peccato che è uscito questa lettera di Ogneto dal canone cristiano, perché secondo me è veramente bello, si dice questo. A dirla in breve, come l'anima è nel corpo, così nel mondo sono i cristiani, cioè noi saremmo l'anima del mondo. L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani in tutte le città della terra. L'anima abita nel corpo, ma non proviene dal corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. L'anima è racchiusa nel corpo e sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo, come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. L'anima immortale abita in una tenda mortale. Anche i cristiani vivono come pellegrini tra le cose che si corrompono, aspettando l'incorruttibilità nei cieli. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare. Quindi siamo anche chiamati a essere fedeli e coerenti al posto dove Dio ci ha messi. Come l'anima non può contestare, cioè, ma perché mi hai messo proprio in questo corpo che non mi piace? No. Sta lì, così anche noi, dove Dio ci ha messo dobbiamo stare ed essere anima. Avete visto al versetto 15, e concludiamo per stasera, che Pietro sa che la sua morte è vicina e questo lo porta a esortare e a ricordare la verità. Allora questo scritto, la seconda lettera, più che una lettera, un'omelia come era il primo, è un discorso di addio, un testamento che si ispira ai modelli che troviamo nell'Antico Testamento, no? Testamento di Giacobbe, Genesi 49, il saluto di Mosè, Deuteronomio 33, i saluti di Giosuè al capitolo 23, tutto il libro di Coelet, che è un saluto di un vecchio alla generazione che verrà. O del Nuovo Testamento, Vangelo di Giovanni, i discorsi di addio di Gesù, 2 Timoteo, capitolo 4, il testamento di Paolo. La lettera testamento è un genere letterario molto diffuso nei testi apocrifi giudaici del primo secolo. Qui si immagina che personaggi biblici molto molto importanti, quelli che vi ho citato prima, Mosè, Isaia, Elia e i profeti, parlino ai loro discendenti della loro vita, del futuro che Dio ha loro rivelato e sulla base di avvenimenti storici diano consigli, esortazioni e moniti perché gli israeliti siano fedeli all'alleanza. Per esempio, il testamento di Zabulon: io ho appreso che voi vi dividerete e dopo di ciò vi ricorderete del Signore e vi convertirete ed egli vi ristabilirà perché è misericordioso e pieno di compassione per i figli degli uomini, non imputando loro la loro malizia, perché essi sono creature di carne e gli spiriti del male li tragliano in tutte le loro azioni. Ed ora, figli miei, non affliggetevi perché io muoio, non venite meno perché io vi lascio, perché io risusciterò di nuovo in mezzo a voi come un capo in mezzo ai suoi figli e mi rallegrerò in mezzo alla mia tribù per tutti quelli che hanno osservato la legge del Signore. Quindi discorsi di addio che erano molto molto di moda ai tempi in cui vengono scritti questi brani. Possiamo quindi dire, sottolinea Ravasi, che questo scritto ha assunto il modello del discorso di addio, del testamento. Lo scopo fondamentale è di lasciare dietro di sé almeno una memoria di giustizia. Lo scopo e quindi ricordare, fare memoria. Vi scrivo perché ricordiate, perché facciate memoria. Ed è con questo invito da parte di Pietro che direi di concludere. precisi per la cena, direi questa parte, della prima parte della lettera di Pietro.
Grazie.